Oggi pomeriggio io ho riguardato un po' di appunti su questo testo di Galati 2 e la prima impressione è una grande difficoltà, alla fine appare una sintesi sensata. Ci sono tante cose, io faccio fatica a raccoglierle alla fine in delle linee veramente, come dire, linee di forza che raccolgano davvero la ricchezza che c'è qui. Quindi un po' sono imbarazzato da questo, faccio fatica a tenere in equilibrio il mare di dettagli che si potrebbero dire e un po' il cuore della faccenda, per quello che si può capire appunto da questo insieme. Quindi confesso questa mia difficoltà. In questi mesi mi è capitato qualche altra volta di fare qualche serata così commentando Galati e devo dire che non è migliorata la situazione, cioè mi sono sempre ritrovato con questo imbarazzo, per cui alla fine è un testo un po' ostico, non ostico in sé, cioè l'avverto come molto bello, ma ostico proprio nel tentativo di ridirlo in qualche modo, in un modo che forse pretenderebbe di essere ordinato e che invece fa fatica a essere ordinato. Comunque dico qualche cosa adesso in termini un po' generali, giusto per ambientarci, e poi dopo faccio qualche appunto, riprendo qualche punto, sapendo di essere poi per forza molto discrezionale, ecco, molto selettivo e un po' arbitrario nella scelta di che cosa riprendere e sottolineare. Questa parte della lettera prosegue e completa la sezione autobiografica di Galati, che poi sappiamo benissimo non essere una autobiografia neutra, ma è in verità parte integrante di un'argomentazione. Paolo porta elementi della sua vicenda a sostegno della tesi fondamentale che vuole appunto dimostrare, sostenere nell'insieme della sua lettera, e che ha appunto a che fare con quella verità del Vangelo di cui parla nella seconda parte del capitolo. Quindi è una biografia in qualche modo potremmo proprio dire ideologicamente orientata, cioè è una biografia molto selettiva che sottolinea alcuni aspetti, ne lascia cadere completamente altri, e in questa parte della lettera ci sono due episodi della biografia paolina che vengono narrati, e sono questa assemblea a Gerusalemme e il cosiddetto incidente di Antiochia. L'assemblea di Gerusalemme nei primi 10 versetti e poi l'incidente di Antiochia fino alla fine. Diciamo che il primo episodio è più circoscritto, si capisce dove inizia e dove finisce, mentre poi quando Paolo comincia a raccontare l'episodio di Antiochia si capisce quando comincia il racconto, ma non si vede più dove finisce il racconto e dove il racconto diventa una dilatazione, qualcuno l'ha chiamato un manifesto, una sorta di manifesto teologico che dilata la narrazione in una serie di affermazioni fondamentali. Della prima parte, quindi di questi primi 10 versetti relativi all'episodio di Antiochia, di fatto sottolineo un punto soltanto, lasciando poi appunto eventualmente all'interesse di qualcuno il tornare sopra su altre questioni. Al versetto 3, quando Paolo dice: ma neppure Tito, che era con me, essendo greco, fu costretto a farsi circoncidere. Faccio una piccola riflessione su questo perché cambiano un po' le cose, si intende questa espressione con Tito pur essendo greco, oppure se lo si traduce proprio perché era greco. Proprio perché era greco, neppure Tito, che era con me, proprio perché era greco, fu costretto ad essere circonciso, a farsi circoncidere. Insomma, Quello che si potrebbe suggerire è che qui Paolo lascia probabilmente trasparire il fatto che lui è ben consapevole che a livello della prassi possa, forse debba in alcuni casi, rimanere una distinzione tra coloro che vengono dal giudaismo e che accolgono l'annuncio del Vangelo, quindi la fede in Gesù Messia, e quelli che accolgono questa fede venendo dalla grecità, dunque dal prepuzio, dalla non circoncisione. E la situazione di Tito è proprio questa, cioè rappresenta quella posizione, la posizione di coloro che venendo dalla grecità, venendo dal mondo dei gentili, proprio per questo, non devono essere circoncisi. Quindi proprio perché è greco, non gli si può imporre la circoncisione. In questo senso, allora, Paolo probabilmente, non solo sulla base di qualche passaggio degli Atti, ma appunto leggendo un po' tra le righe di alcuni passi delle lettere, si può ipotizzare che abbia di fatto conservato la percezione di una doppia prassi, se vogliamo, almeno per certi aspetti. Quindi che da un lato chi proviene dal mondo dei giudei debba, possa, non solo possa, ma forse debba proprio rispettare almeno una parte della legge di Mosè, la legge, e una situazione diversa per quelli che provengono dai gentili. Mi fermo un po' di più sull'episodio di Antiochia, lo riprendo e cerco di fare qualche sottolineatura su alcuni di questi versetti. Forse si può innanzitutto ricordare quale è il contesto, la situazione che si è creata ad Antiochia, rispetto alla quale poi Cefa fa un passo indietro. Quello che si evince dalla lettera è che ad Antiochia veniva praticata la comunione di mensa e che quindi i provenienti dal giudaismo e quelli che provenivano dalle genti, dai gentili, condividessero la mensa, tanto la mensa eucaristica, la cena, quanto i pasti comuni, chiamiamoli profani, nella misura in cui si possono distinguere i due. E questo rappresenta indubbiamente un passaggio notevole per un ebreo, perché questo implica una contaminazione. Mangiare alla stessa mensa con dei non circoncisi significa di fatto venire meno a una delle prescrizioni della legge mosaica. Questa è la situazione che c'è ad Antiochia, e nei versetti da 11 a 13 Paolo proprio gioca la sua descrizione tra un prima e un dopo: prima che vengano quelli da parte di Giacomo e dopo che sono venuti quelli da parte di Giacomo. Questo prima e dopo appunto sancisce due comportamenti diversi da parte di Cefa. Prima Cefa siede a mensa con tutti in una situazione di comunione di mensa, dopo si sottrae, quindi recuperando in qualche modo, tornando in una posizione di separatezza e quindi di purità rituale in definitiva. Noi sappiamo che la fisionomia che potevano avere le comunità cristiane primitive era piuttosto varia, le comunità paoline erano tendenzialmente comunità miste, appunto, dove conviveva l'elemento giudaico e quello gentile, no? E come risulta da qui, la prassi che era stata adottata era quella di condividere la mensa. E quindi i versetti appunto da 11 a 13 sono in senso più stretto il racconto di quello che è accaduto ad Antiochia, con questo prima e poi il dopo la venuta di quelli da parte di Giacomo. Il racconto continua ancora, sicuramente ancora al versetto 14. Io preferirei comunque immaginare che il discorso di Paolo inglobi anche i versetti 15 e 16. E quindi lo provo di rileggerlo in questa prospettiva, che le parole pronunciate da Paolo appunto arrivino fino al versetto 16. Lo rileggo, dunque da 14 in avanti. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani, gentili, e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i gentili a vivere alla maniera dei giudei? Dunque, sono le parole che Paolo rivolge a Cefa che ci interessano di più, che mi interessano di più. Se tu che sei giudeo vivi alla maniera dei gentili e non vivi giudaicamente, questo si riferisce di fatto appunto al contesto che abbiamo indicato, cioè che Pietro ha smesso di perseguire una pratica integrale, totale delle leggi di purità, rituale, per cui è in questo senso che vive alla maniera dei gentili e non più alla maniera dei giudei. Non è più in questa prospettiva di separazione di purità rituale. Noi, giudei per natura e non peccatori provenienti dalle genti, a questo punto Paolo con questo noi chiama dentro tutti, sicuramente lui e Cefa, anche Giacomo possiamo immaginare, comunque parla nella prospettiva ebraica. Noi, giudei per natura e non peccatori provenienti dalle genti, questa è la prospettiva ebraica, nel senso che le genti sono peccatori per definizione. Qui non si tratta semplicemente di commettere qualche peccato, sappiamo bene che si tratta di una condizione piuttosto stabile, duratura. Le genti sono peccatori ipso facto perché non hanno la legge, quindi non conoscono il Dio vivo e vero, non ne rispettano la volontà come è stata consegnata a Israele per mezzo di Mosè. Dunque noi, giudei per natura e non peccatori in questo senso provenienti dalle genti, sapendo che, questo sapendo che è chiaro che è la acquisizione in forza della fede, questo è una conoscenza di fede, la conoscenza che scaturisce dalla fede in Gesù Cristo, sapendo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, se non, ma da nient'altro se non per mezzo della fede in Gesù Cristo, questo è l'affermazione paolina fondamentale, anche noi abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati a partire dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, poiché dalle opere della legge non sarà giustificata nessuna carne. Questo è appunto, non ho bisogno di sfondare una porta aperta, questa è una dichiarazione, come dire, programmatica, fondamentale. C'è tutta la terminologia paolina della giustificazione per fede, non per mezzo delle opere della legge. Da questo nucleo scaturiranno i primi quattro capitoli della lettera ai Romani. Si può dire che quello che qui Paolo dice in un versetto densissimo, poi lo spiegherà con una maggiore ricchezza di dettagli scrivendo ai Romani. Ma appunto, siccome su questo poi Piera tornerà adesso, io lo accenno e mi fermo piuttosto sui versetti successivi. Se poi, cercando di essere giustificati in Cristo, siamo trovati anche noi peccatori, dunque Cristo è schiavo, è servo del peccato, cosa vuol dire questo passaggio? Io penso che per capirlo dobbiamo continuare a valorizzare lo sfondo di Antiochia, per questo penso che qui lo sfondo sia ancora direttamente rilevante. Il versetto 17 con questa frase: se poi noi, cercando di essere giustificati in Cristo, siamo trovati pure noi peccatori, Questo versetto, come capita soprattutto in Romani, ma anche in Galati, è una specie di obiezione che un interlocutore fittizio pone all'argomentazione paolina, no? Paolo è molto abile in questo, adotta una tecnica diffusa al suo tempo e sostanzialmente crea, perché è una creazione letteraria questa, no? Non è un personaggio in carne e ossa, crea un interlocutore fittizio, appunto, che solleva delle obiezioni che sono sempre obiezioni centrali. In questo caso il personaggio fittizio fa sostanzialmente questa affermazione: dunque Cristo è un servo del peccato. Questa è la dichiarazione, no? Cioè, questo interlocutore ricava come conclusione dalla posizione paolina che Cristo è al servizio del peccato. E questo è uno di quei casi in cui peccato è inteso come una potenza personificata. Non è tanto un atto peccaminoso, un singolo atto, una trasgressione, no. Qui si intende amartia come una potenza spirituale personificata. Dunque questo interlocutore ritiene di poter ricavare dal filo del ragionamento paolino questa conclusione: Cristo è al servizio della potenza del peccato. Perché mai ricava questa conclusione? Per quella premessa che è formulata così: se noi che cerchiamo di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori. Io spiegherei così questa frase: se noi giudei, che però abbiamo capito che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma unicamente dalla fede in Cristo, se noi giudei, in forza di questa convinzione, abbiamo smesso di praticare la separazione delle mense e abbiamo iniziato a condividere i pasti con i gentili, questo significa essere trovati peccatori, eh? Nella terminologia giudaica Paolo è trovato peccatore in forza del fatto che mangia con i gentili. Allora, se noi che abbiamo compreso che la giustificazione viene unicamente dalla fede in Cristo, in forza di questo fatto abbiamo abbandonato la preoccupazione della purità rituale, pratichiamo la comunione di mensa con i gentili, se in questo noi dovessimo essere riconosciuti peccatori, è chiaro allora che Cristo è diventato un ministro del peccato, perché è in forza di Lui che noi abbiamo adottato questa prassi. È in forza della fede in Lui che abbiamo deciso di comportarci così. Dunque, se davvero possiamo essere bollati come amartoloi, come peccatori, Cristo è un ministro del peccato, Cristo è al servizio della potenza del peccato. Ma la risposta di Paolo è una risposta immediatamente secca, come fa tante volte in questi casi, non è argomentata immediatamente, si limita a dire: è assurdo, non è così, non può essere, non sia mai. Poi dopo qualche elemento in più lo dà. Io credo che anche il versetto 18 continui a fare riferimento ad Antiochia e calzi benissimo per Cefa, e che vada capito così: se infatti io edifico di nuovo quello che ho distrutto, dimostro me stesso come peccatore. Allora, il ragionamento paolino mi sembra questo: se io, in questo caso sarebbe piuttosto Cefa, riedifico quello che ho distrutto, cioè faccio un passo indietro, mentre avevo superato la soglia della purità rituale, praticavo la comunione di mensa con i gentili, ma adesso faccio un passo indietro. Questo fare un passo indietro qui è descritto come riedificare quello che ho distrutto. Se io riedifico quello che è distrutto, in questo gesto io mi confesso, mi dimostro un peccatore. Il senso del ragionamento paolino è proprio quell'atto con cui hanno fatto un passo indietro a risultare come una confessione di peccato. Proprio per questo è fuorviante, proprio per questo è un gesto che getta nella confusione, nello sconforto, nella confusione più totale la comunità, perché fare un passo indietro dopo che hai praticato per un po' di tempo la comunione di mensa, quello sì che funziona come dimostrazione, come confessione pubblica, che dunque tu prima eri un peccatore, ma allora il Cristo, in nome del quale tu hai compiuto quella comunione di mensa, è un ministro del peccato, è uno che è al servizio della potenza del peccato, no? Mi sembra che valga la pena, cioè bisogna tenere detto lo sfondo dell'incidente di Antiochia, della situazione di Antiochia, per capire fino in fondo il senso di queste affermazioni. Allora, gli ultimi 10 minuti che ho, li spendo sull'ultimissima parte. Forse è dal versetto 19 che in senso più proprio Paolo si allarga e propone questa specie di manifesto, come ho detto prima, no? Può anche starci come indicazione. Dal versetto 19 in poi, dunque, la riflessione si fa appunto in termini più ampi e le affermazioni fondamentali sono poi quelle dei versetti 19 e 20. Il versetto 21 ha in qualche modo una funzione conclusiva, di sigillo finale. Paolo comincia dicendo così: infatti io per mezzo della legge sono morto alla legge in modo da così da vivere per Dio. Ecco, mi sembra che questa affermazione più breve venga poi ripresa ed espansa in quel che resta del versetto 19 e in tutto il 20. C'è un po' l'impressione che è come che lui dica due volte la stessa cosa, prima in termini più secchi, più rapidi, e poi con un approfondimento molto, molto ricco. E quindi suggerisco di leggere così questo passaggio. Prima l'affermazione in termini più stringati: se infatti, io infatti, per mezzo della legge sono morto alla legge per vivere per Dio. C'è una dialettica morte-vita molto frequente nelle lettere paoline. Si dice di solito, penso che abbia un qualche fondamento, qui c'è un po' tutta la sua teologia battesimale, questo passaggio morte-vita ha da un lato sullo sfondo certamente la Pasqua, ovviamente è il Cristo che muore per tornare in vita, ma poi ha anche tutta la riflessione battesimale, come Romani mostrerà, capitolo 6 di Romani soprattutto. Sapete che questo versetto 19 è aperto a interpretazioni infinite, soprattutto per quel mediante la legge. Che cosa voglia dire propriamente? Forse Dio solo lo sa. È più facile il resto, quel sintagma lì, quell'espressione lì è veramente sono state suggerite un sacco di possibili interpretazioni. Ne dico una, ma so di dire una tra le varie possibili. Io infatti sono morto alla legge, questo è più facile da capire, no? Quel sono morto evidentemente non indica una morte fisica, ma una morte in rapporto alla legge, cioè alla logica della legge, potremmo intendere. Sono morto in rapporto alla logica della legge, alla logica per la quale mi giustifico, no? Ottengo la giustificazione per le opere che compio in osservanza alla legge. Bene, io infatti sono morto a questa logica. Difficile capire cosa voglia dire mediante la legge. Mediante la legge io sono morto alla logica della legge. Una delle spiegazioni che si danno è che quel mediante la legge sia un riferimento alla morte di Cristo in conseguenza della legge, e quindi il Cristo condannato come trasgressore della legge fa sì che mediante la legge io poi sia morto alla logica della legge per vivere per Dio. Passaggio da morte a vita. Ora, questo passaggio è ripreso poi subito dopo, perché dice: sono stato crocifisso con Cristo, vivo, ma non più io. Ecco, la dialettica ritorna, no? Morte e vita, appunto interessante che l'idea è che la morte precede, segue la vita, è proprio la logica pasquale. È anche interessante che Paolo indichi quella crocifissione come uno stato permanente. Quindi l'idea non è tanto, beh, una volta per tutte. No, cioè qui c'è una condizione di morte, di crocifissione, che deve continuare ad essere operativa. Se smette di esserlo, smette di essere operativa anche la vita. Per cui quel vivo, che è detto al presente, io vivo, ha come corrispettivo sul versante negativo della morte un perfetto nel greco, cioè un verbo che vuole sottolineare il perdurare degli effetti. Sono stato crocifisso, ma in quella condizione permango, ed è necessario che permanga quella condizione di crocifissione perché ci sia correlativamente una vita perdurante. Ma proprio per questa ragione che ho provato già di dire prima, cioè che si tratta di morire ad una certa logica, alla logica della legge, e nella misura in cui questo non rimane operativo, non rimane qualche cosa di perdurante, nemmeno la vita può perdurare come qualche cosa di duraturo, eh? Quindi l'idea è questa, non semplicemente un evento del passato, ma una condizione che perdura, che permane. Sono stato crocifisso con Cristo, vivo, non più io. Ecco, qui Paolo appunto spiega, direi in un modo abbastanza chiaro, allora quale tipo di morte e quale tipo di vita lui abbia in mente. Penso che si potrebbe un po' sollecitare la traduzione in quel vivo ma non più io, cioè quasi quasi dicendo vivo ma non più il mio io. Ecco, sollecitandola così il testo si fa anche più chiaro. Vivo, ma questa vita non è più la vita dell'ego, dell'io egoistico, eh? E sappiamo appunto che per Paolo la vita dell'ego si esprime in due modalità complementari, che sono da un lato la trasgressione del comandamento e dall'altro l'osservanza autosufficiente del comandamento, no? Sono le due modalità speculari con cui l'ego prende vita, questo ego si tiene vivo o infrangendo il comandamento o coltivando l'illusione di darsi la giustizia in forza di una osservanza autosufficiente della legge. Quindi a partire dall'incidente di Antiochia, qui Paolo veramente propone, come dire, le coordinate fondamentali di quella che per lui è la spiritualità cristiana, spiritualità credente. E a questo punto veramente diventa il manifesto della vita credente lungo queste linee che stiamo cercando di dire adesso. Dunque, il credente per Paolo è in un perenne stato di crocefissione rispetto alla logica della legge, per cui l'ego, l'io egoistico, quello non vive più. Che cosa vive? Beh, vivo non più io, non più l'io vive, ma Cristo vive in me. Ed è un'espressione, altre volte magari Paolo dice più frequentemente io vivo in Cristo, forse non è che le espressioni siano così radicalmente diverse, ma qui è Cristo vive in me, e è questo che ha preso il posto dell'ego, eh? Il Cristo che vive in me, non più l'ego ma il Cristo. Quel che ora vivo nella carne lo vivo nella fede del Figlio di Dio. Qual è l'esistenza credente secondo la visione paolina? Beh, essa resta un'esistenza nella carne, dice. Dunque, un'esistenza nella debolezza. L'esistenza credente rimane un'esistenza contrassegnata da questa dimensione finita, fragile, mortale, che Paolo chiama carne, ok? che qui non ha una connotazione negativa come altre volte nelle lettere, ma qui è uno dei passi più rari in cui è un'indicazione neutra. Dunque la vita del credente è una vita nella debolezza della carne, ma in questa debolezza della carne vive nella fede del Figlio di Dio. E veramente si può dire che il modo in cui il Cristo vive in me è che io vivo nella fede. Vivendo io nella fede, il Cristo vive in me. Ed è evidente, ma lo diciamo con nettezza, che per Paolo questa vita nella fede è esattamente ciò che fa sì che non sia più l'ego, l'io che vive. Perché è chiaro che vivere nella fede coincide con questo atto con cui non si afferma più l'io egoistico, ma viene affermato qualcun altro, cioè la fede è l'atto, se si può chiamare così, con cui l'io riconosce che per poter vivere deve appoggiarsi a qualche cosa che è al di fuori di lui. Ora, nella nostra cultura probabilmente questo può suonare anche un po' difficoltoso, no? Perché abbiamo oggi una percezione anche dei giusti diritti dell'io. E quindi credo che questo punto vada poi spiegato e compreso bene, perché Paolo in realtà non fa delle opposizioni, non ha l'idea che questo Cristo che vive in me e che dunque toglie il dominio a quell'ego viva in me nella forma di un despota, per cui in realtà la mia persona, il mio io nei suoi, come dire, diritti fondamentali non è affatto ignorato, calpestato, conculcato da quel Cristo che vive in me. Forse non so se sempre ci siamo ricordati di dirlo, in casa cattolica penso di no, ma in fondo l'idea non è che bisogna scegliere tra porre l'io al centro e porre il Cristo facendo sparire la mia persona. Non di questo si tratta, ma di un mettere al centro il Cristo nel quale l'io si ritrova, ma non più affermandosi come un assoluto, ma piuttosto affermandosi nella comunione con il Cristo, appunto. Io penso di poter chiudere qui.